From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa.
This broadcast is furnished as a
public service. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Thomas S. Monson,
presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
We welcome you to the first general session.
Vi diamo il benvenuto alla prima sessione generale della 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Riconosciamo la presenza delle autorità generali sedute sul podio, qui nel centro delle conferenze, nel tabernacolo e nella sala delle assemblee, e inoltre riconosciamo la presenza delle presidenze generali della società di soccorso, dei giovani uomini, delle giovani donne, della scuola domenicale e della primaria. Porgiamo un particolare benvenuto ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle numerose emittenti radiotelevisive, dei sistemi satellitari e via cavo e provider internet che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Qual gloria traspar e ci farà ora ascoltare Rischiara, Padre, questo mio sentiero. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Lynn A. Mickelson, membro dei 70.
Thank you.
our beloved Heavenly Father.
Caro Padre Celeste, mentre ci riuniamo da tutto il mondo oggi, all'inizio di questa conferenza, esprimiamo a te la nostra gratitudine e amore per il privilegio che abbiamo per ascoltare le direttive dei profeti e i tuoi servitori. Ti siamo grati per poterci essere riuniti in questa assemblea solenne quest'oggi per sostenere ed esprimere il nostro amore per te, il nostro impegno verso di te per seguire i consigli dei tuoi dirigenti scelti. Ti siamo grati per il Vangelo restaurato, per le grandi benedizioni che porta alle famiglie del mondo. Preghiamo per queste famiglie affinché al di sotto delle tue direttive possano fortificarsi affinché possano riuscire a dar coraggio ai tuoi figli. Ti siamo grati per lo spirito che è giunto a coloro che hanno preparato questa conferenza e preghiamo affinché noi possiamo essere ricettivi a quelle lezioni che loro hanno preparato per noi. Ti siamo grati per il presidente Monson e i suoi 12 e i 12 apostoli e i consiglieri. Preghiamo per i nuovi che verranno sostenuti quest'oggi, affinché loro possano sentire il nostro e il tuo sostegno, amore e incoraggiamento. Ti preghiamo di benedire questa conferenza per tutto quest'oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first
presidency. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza, presenterà ora le autorità generali, i 70 di area, e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il sostegno. Dopo il sostegno, ascolteremo l'anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà Lode all'uomo. Presidente Uchtdorf.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, il presidente Monson mi ha chiesto di gestire la solenne assemblea per la quale ci siamo riuniti. Questo è un momento di grande importanza per i membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, di tutto il mondo. Dal 10 ottobre 1880, quando John Taylor fu sostenuto come successore di Brigham Young in qualità di profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa, ognuna di queste occasioni è stata designata come solenne assemblea ufficiale del corpo della Chiesa per esprimere la voce della Chiesa. Esprimeremo il nostro voto in quorum e gruppi. Ovunque voi siate, siete invitati ad alzarvi quando vi viene richiesto ed esprimere, se volete, il vostro sostegno con l'alzato della mano per i nomi che saranno presentati. Alzate la mano solo quando vi è stato chiesto di alzarvi. Le autorità generali assegnate al tabernacolo e alla sala dell'assemblea nella piazza del Tempio annoteranno il sostegno in quelle congregazioni. Nei centri di palo lo farà un membro della presidenza del palo. Se dovessero esserci voti contrari, vi chiediamo di comunicarcelo. Procederemo ora con la solenne assemblea. La prima presidenza si alzi. Si propone alla prima presidenza di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Quelli a favore lo manifestino. Solo coloro che si alzano. si propone alla prima presidenza di sostenere Harry Benjamin Haring come primo consigliere e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa. Quelli a favore lo manifestino. Si propone alla prima presidenza di sostenere Boy Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Quelli a favore lo manifestino. Si propone alla prima presidenza di sostenere come membri del Quorum dei 12 Apostoli Boy K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Whirling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bernard, Quentin L. Cook e D. Todd Christofferson. Quelli a favore lo manifestino. Si propone alla prima presidenza di sostenere i consiglieri nella prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino. La prima presidenza si può sedere. Invitiamo l'anziano Christofferson a prendere posto con il quorum dei 12.
The members of the quorum of the 12 apostles.
I membri del quorum dei 12 apostoli si alzino. Si propone al quorum dei 12 apostoli di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai quorum dei membri dei 12 apostoli, come presentati e sostenuti dalla prima presidenza. Quelli a favore lo manifestino. Potete sedervi. I membri del primo e secondo quorum dei 70 e il vescovato presidente si alzino. Si propone ai membri del quorum dei 70 e al vescovato presidente di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei 12 apostoli, come presentati e sostenuti dalla prima presidenza. Quelli a favore lo manifestino. Potete sedervi. I seguenti gruppi si alzino, ovunque voi siate, in tutto il mondo, tutti i 70 di area, i patriarchi ordinati e tutti i membri dei quorum dei sommi sacerdoti e degli anziani. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei 12 apostoli, come sono stati presentati e sostenuti. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Potete sedere. Tutti i detentori del sacerdozio di Aronne si alzino, ossia tutti i sacerdoti, insegnanti e diaconi. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei 12 apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Quelli a favore possono manifestarlo alzando la mano. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Tutti i membri della società di soccorso, ossia le donne di più di 18 anni, si alzino. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del quorum dei 12 apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Quelli a favore possono manifestarlo alzando la mano. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Tutte le giovani donne, ossia le donne dai 12 ai 18 anni, si alzino. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore, e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come sono stati presentati e sostenuti in precedenza. Quelli a favore possono manifestarlo alzando la mano. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete sedervi. Ora, tutti i membri della Chiesa, ovunque siate riuniti, compresi tutti coloro che si sono alzati in precedenza, per favore si alzino. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme ai suoi consiglieri e ai membri del Quorum dei 12 Apostoli, come sono stati presentati e sostenuti. Quelli a favore possono manifestarlo alzando la mano. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Potete tutti sedervi. Ora rimarremo seduti mentre ci saranno i rilasci e i sostegni delle altre autorità generali, i settanti di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Si propone di rilasciare l'anziano D. Todd Christofferson quale membro della presidenza del Quorum dei 70. Coloro che si desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono farlo. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2008. A. Venancio Calera, Marco A. Cardenas, José A. Castro, Gerald Cossé, Louis G. Javeri, Timothy J. Daish, Jaime Ferreira, José A. Garcia, Francisco I. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Fredis C. Yesene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McEachran, Yashuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, Gelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Harold Roth, M. Gonzalo Sepulveda, Su Kyung Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Sun Ting Jaren Yang, Willie F. Suzunaga. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di rilasciare le sorelle Susan W. Tanner, Ellen S. Dalton e Mary Ann Cook quale presidenza generale delle giovani donne. Vengono inoltre rilasciate tutte le componenti del Consiglio generale delle giovani donne. Tutti coloro che desiderano unirsi nell'esprimere apprezzamento per l'eccellente servizio e la devozione lo manifestino. Si propone di sostenere l'anziano L. Whitney Clayton come membro della presidenza del Quorum dei 70. Per favore, quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere come nuovi membri del primo Quorum dei 70 William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aducaitis, Gerald Cossé, Lawrence E. Coridge, Eduardo Gavarre, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Ellen F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Teixeira, F. Michael Watson e George F. Zeballos. E come nuovi membri del secondo quorum dei 70, Ted R. Callister e Ken T. Watson. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Pedro E. Albularc, Koichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Vitor K. Ken Chen, Kuo Chian Chung, J. Devin Cornish, Win R. Dusnap, Matthew J. Iring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itinose, Douglas W. Jessop, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Maum, Fernando Maluenda, James B. Martino, Zergi N. Mikulin, Abelardo Morales, W. T. David Murray, Satoshi Nishiara, Nober K. Anu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Rashetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, E. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Talentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Weidman, Chi Hong Sam Wong. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari. Si propone anche di sostenere Elaine S. Dalton come nuova presidentessa delle giovani donne con Mary Ann Cook come prima consigliera e Ann M. Dibb come seconda consigliera. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere le autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliari come attualmente costituite. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime e favorevole a quanto proposto. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro sostegno, per la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Invitiamo i membri del 70 e la presidenza generale delle giovani donne, appena chiamati, a prendere posto sul podio.
Gratefully, we welcome Elder D.
Con gratitudine diamo il benvenuto all'anziano Christofferson al quorum dei 12 apostoli. Con tutto il cuore sosteniamo questa meravigliosa prima presidenza. Fratelli e sorelle, quando abbiamo ricevuto la notizia della morte del presidente Gordon B. Hinckley, ognuno di noi ha provato immediatamente un profondo senso di perdita. Sapendo che il suo destino era nelle mani del Signore, il nostro stato d'animo è comunque passato dal dolore alla gratitudine. Siamo molto grati per ciò che abbiamo imparato da questo grande profeta di Dio. Oggi, a questa solenne assemblea, abbiamo seguito la volontà del Signore, che ha detto: non sarà accordato a nessuno di andare a predicare il mio Vangelo o ad edificare la mia Chiesa, a meno che sia stato ordinato da qualcuno che ha autorità e che sia noto alla Chiesa che egli ha autorità e sia stato regolarmente ordinato dai capi della Chiesa. Questa legge del consenso comune è stata invocata ed ora la Chiesa seguirà il suo corso. I fedeli in tutto il mondo sostengono il presidente Thomas S. Monson e i suoi capaci consiglieri. Non siamo più né forestieri né avventizi, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Il Signore ha rivelato perché ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, e per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio. Così il ministero degli apostoli, la prima presidenza e i dodici, è di far sì che vi sia l'unità della fede e di proclamare la conoscenza del Maestro. Il nostro ministero consiste nel benedire la vita di coloro che verranno a conoscere e seguiranno la via per eccellenza del Signore. E noi dobbiamo aiutare le persone a prepararsi per la loro potenziale salvezza ed esaltazione. Il terzo articolo di fede recita che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Essere salvati o ottenere la salvezza significa essere salvati dalla morte fisica e spirituale. Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo, tutti risorgeranno e saranno salvati dalla morte fisica. Le persone possono essere salvate anche dalla morte spirituale, tramite l'espiazione di Gesù Cristo, mentre la fede, attraverso la fede in Lui, l'osservanza delle leggi e ordinanze del suo Vangelo e rendendogli servizio. Essere esaltati o ottenere l'esaltazione si riferisce al più alto stato di felicità e gloria nel regno celeste. Possiamo avere queste benedizioni dopo aver lasciato questa esistenza fragile e mortale. Il tempo per prepararci alla salvezza ed esaltazione finale è adesso. Come parte di questa preparazione, si deve per prima cosa ascoltare e comprendere il Vangelo. Per questa ragione, il Vangelo di Gesù Cristo deve essere portato ad ogni nazione e tribù, e lingua e popolo. Alcuni anni fa, incontrai il re di una tribù in Africa. Quando si rese conto di essere istruito da un apostolo del Signore, fu profondamente commosso. Disse che tantissimi del suo popolo si sarebbero battezzati se avesse dato loro l'ordine di farlo. Lo ringraziai per la sua gentilezza, spiegando però che il Signore non opera in quel modo. Lo sviluppo della fede nel Signore è una questione individuale. Anche il pentimento è individuale. Solo individualmente si può essere battezzati e ricevere lo Spirito Santo. Ognuno di noi nasce individualmente. Similmente, ciascuno di noi nasce di nuovo individualmente. La salvezza è una questione individuale. Il progresso individuale è incoraggiato in famiglia, che è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli. L'ambiente familiare è il laboratorio di Dio, fatto d'amore e di servizio. Lì il marito è tenuto ad amare la moglie ad amare il marito, e i genitori e i figli ad amarsi reciprocamente. In tutto il mondo la famiglia è sempre più sotto attacco. Se la famiglia viene a mancare, anche molti dei nostri sistemi politici, economici e sociali verranno meno. E se le famiglie verranno meno, il loro glorioso potenziale eterno non si potrà realizzare. Il nostro Padre Celeste vuole che marito e moglie siano reciprocamente fedeli e considerino e trattino i loro figli come un'eredità che viene dall'Eterno. In una tale famiglia studiamo le Scritture e preghiamo insieme. E siamo focalizzati sul Tempio. Là riceviamo le più alte benedizioni che Dio ha in serbo per i Suoi figli fedeli. Grazie al piano di felicità di Dio, i familiari possono stare insieme per sempre, come esseri esaltati. Il nostro Padre Celeste dichiarò: «Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo». Entrambi i suoi obiettivi furono resi possibili dall'espiazione del suo figlio diletto, Gesù Cristo. La sua espiazione ha reso la resurrezione una realtà e la vita eterna una possibilità per tutti coloro che vivranno. La risurrezione o immortalità è data ad ogni uomo e donna come dono incondizionato. La vita eterna, o gloria celeste, o esaltazione, è un dono condizionato. Le condizioni per ricevere questo dono sono state stabilite dal Signore, che disse: «E se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio». Le condizioni che ci qualificano includono la fede nel Signore, il pentimento, il battesimo, il ricevimento del dono dello Spirito Santo e il rimanere fedeli alle ordinanze e alle alleanze del Tempio. Nessun uomo in questa Chiesa può ottenere il più alto grado della gloria celeste senza una donna degna che sia suggellata a lui. Quest'ordinanza del Tempio permette loro di ricevere l'esaltazione. Nelle chiamate in chiesa siamo soggetti al rilascio. Non possiamo però essere rilasciati come genitori. Dai primi giorni della storia umana, il Signore ha comandato ai genitori di insegnare il Vangelo ai propri figli. Mosè scrisse: «Inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai». Ai nostri giorni il Signore ha aggiunto che dobbiamo allevare i nostri figli in luce e verità. La Chiesa deve aiutare e non sostituire i genitori nelle loro responsabilità di insegnamento dei loro figli. In questi giorni di immoralità dilagante e pornografia che rende dipendenti, i genitori hanno la sacra responsabilità di insegnare ai loro figli l'importanza di Dio nella loro vita. Questi mali, altamente distruttivi per il potenziale divino, devono essere assolutamente evitati dai figli di Dio. Dobbiamo anche insegnare ai nostri figli a onorare i genitori. Il quinto comandamento recita: «Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà». Come? Insegniamo ai nostri figli nel modo migliore. Il Signore ci ha dato un ordine preciso. Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode, rimproverando prontamente con severità quando sospinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappù di amore verso colui che ha rimproverato, per timore che ti consideri un suo nemico. Quando un figlio necessita di correzione, potreste chiedervi: che cosa posso dire o fare per persuaderlo a scegliere una via migliore? Quando impartite la correzione necessaria, fatelo con calma, in privato e con affetto, non in pubblico. Se è necessario un rimprovero, mostrate un sovrappiù di amore affinché i semi del risentimento non mettano radice. Per essere persuasivi, il vostro amore deve essere sincero e i vostri insegnamenti basati sulla dottrina e sui principi giusti. Non cercate di controllare i vostri figli, piuttosto ascoltateli. Aiutateli ad apprendere il Vangelo, ispirateli e guidateli verso la vita eterna. Voi agite per conto di Dio nella cura dei figli che Egli vi ha affidato. Lasciate che la sua influenza divina rimanga nei vostri cuori mentre li istruite e li persuadete. Qualsiasi discorso sulle responsabilità familiari per prepararsi all'esaltazione sarebbe incompleto se non includesse madre, padre e figli. Che cosa dire dei nonni e degli altri antenati? Il Signore ha rivelato che non possiamo diventare perfetti senza di loro, né loro possono essere resi perfetti senza di noi. Le ordinanze del suggellamento sono essenziali all'esaltazione. Una moglie ha bisogno di essere suggellata al marito. I figli hanno bisogno di essere suggellati ai genitori e noi tutti abbiamo bisogno di essere legati ai nostri antenati. Cosa dire di coloro che non riescono a sposarsi in questa vita o di coloro che non possono essere suggellati ai genitori in questa vita? Sappiamo che il Signore giudicherà ciascuno di noi secondo i desideri del nostro cuore, come pure in base alle nostre opere, e che le benedizioni dell'esaltazione saranno concesse a tutti coloro che sono meritevoli. Come figli dell'alleanza siamo altamente favoriti. Nel nostro cuore sono state piantate le promesse fatte ai padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Signore disse: poiché voi siete degli eredi legittimi secondo la carne e siete stati celati dal mondo con Cristo in Dio, perciò beati voi se continuerete nella mia bontà per essere una luce per i gentili, attraverso questo sacerdozio dei salvatori per il mio popolo Israele. Questa vita è il tempo in cui prepararci alla salvezza e all'esaltazione. Nel piano eterno di Dio, la salvezza è una questione individuale, l'esaltazione è una questione di famiglia. Quali figli dell'alleanza, questa mattina, ci siamo incontrati in solenne assemblea. È stata posta attenzione sui sacri titoli di profeti e apostoli, ma la responsabilità finale di prepararsi alla salvezza e all'esaltazione ricade su ogni persona responsabile del suo arbitrio individuale, che agisce nella propria famiglia portando altri sacri titoli come madre, padre, figlia, figlio, nonna o nonno. Possiamo noi procedere con fede in questi sacri ruoli, guidati da Gesù Cristo, a cui appartiene questa Chiesa, e dai Suoi profeti, attraverso i quali Egli parla. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our hearts have been touched.
I nostri cuori sono stati toccati da questa meravigliosa, questo meraviglioso inno, lode all'uomo. Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Ronald A. Rasband, membro della presidenza dei 70, seguito da sorella Cheryl C. Land, presidentessa generale della primaria. Il coro e la congregazione canteranno quindi «Ti siam grati, o Signor, per il profeta». Ci parlerà poi l'anziano Kenneth Johnson, membro dei 70, che sarà seguito dall'anziano Joseph B. Worthlin, membro del Quorum dei 12 Apostoli.
I would like to add my testimony and witness on this special day.
Vorrei aggiungere la mia personale testimonianza in questo giorno speciale che Presidente Thomas S. Monson è il profeta di Dio sulla terra. Sono grato per il privilegio che ho di parlarvi oggi. Sono grato, come lo siete voi, per l'esperienza di partecipare a questa conferenza storica durante la quale sosteniamo, secondo un percorso ordinato e stabilito, il nostro nuovo profeta, la prima presidenza e gli altri dirigenti della Chiesa. Questo tipo di esperienza rafforza la nostra testimonianza e aumenta la nostra fede nella certezza che questa è, senza dubbio, la Chiesa vera e vivente del Signore. Il nostro viaggio personale in questa vita ci dà molte esperienze speciali che diventano le fondamenta della nostra fede e testimonianza. Queste esperienze ci arrivano in molti modi diversi e in momenti inaspettati. Possono essere eventi spirituali potenti o momenti di piccole illuminazioni. Alcune esperienze ci giungono come sfide importanti o prove ardue che mettono alla prova la nostra abilità di affrontarle. A prescindere dall'esperienza, ogni volta ci viene data l'occasione di crescita personale, di aumentare la nostra saggezza e, in molti casi, di servire gli altri con maggiore empatia e amore. Come disse il Signore al profeta Joseph Smith, rassicurandolo durante una delle prove per lui più dure nel carcere di Liberty, tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Quando le esperienze si accumulano, aggiungono forza e sostegno l'una all'altra. Proprio come le fondamenta di casa nostra sostengono il resto della struttura, nello stesso modo le esperienze di vita personali diventano le fondamenta della nostra testimonianza e aumentano la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. Questa conferenza è un esempio del valore di una vita piena di esperienza. Mentre seguiamo i saggi consigli dei nostri dirigenti e ci meravigliamo dei loro insegnamenti e del loro spirito, c'è da stupirsi che il Signore scelga il suo apostolo anziano dopo anni di preparazione perché diventi il suo profeta designato. La mia benedizione patriarcale indica che mi sarebbero state date esperienze speciali che avrebbero rafforzato la mia testimonianza. Fratelli e sorelle, pensate alle esperienze speciali con cui siete stati benedetti nella vita, che vi hanno dato fiducia e gioia nel vostro cuore. Ricordate quando avete saputo per la prima volta che Joseph Smith era il profeta della restaurazione scelto da Dio? Ricordate quando avete accettato la sfida di Moroni e saputo che il libro di Mormon è veramente un altro testamento di Gesù Cristo? Ricordate quando avete ricevuto risposta a una fervente preghiera e avete compreso che il vostro Padre Celeste vi conosce e vi ama personalmente? Quando ricordate queste esperienze speciali, non vi danno forse un senso di gratitudine e la forza di andare avanti con rinnovata fede e determinazione? Non molto tempo fa, sorella Rasband e io avevamo un'esperienza che non dimenticheremo mai. Mi fu assegnato l'incarico di presiedere a due conferenze di Palo in Perù. Mentre eravamo lì, ci recammo nella città di Puno, in cima alle Ande, sul lago Titicaca. A 3.658 metri sopra il livello del mare, eravamo stupiti della semplicità e della bellezza di quella città, alta su quel lago andino. Incontrammo i presidenti di Palo del luogo e avemmo un meraviglioso camminetto con centinaia di giovani della zona di Puno. Una mattina fummo invitati a visitare un piccolo gruppo di membri locali che viveva sulle isole galleggianti di canne di Totora del lago Titicaca. Il popolo che vive vive sulle isole è quello degli Indios Uros di Bolivia e Perù. Ci venne detto che alcune famiglie di santi si erano unite e avevano costruito la loro piccola isola galleggiante. Con entusiasmo prendemmo una barca diretta all'isola e fummo accolti con calore da questi meravigliosi fedeli. Tenemmo in braccio i loro bambini, avvolti in bellissime e coloratissime coperte fatte a mano. Mangiamo il pesce che pescarono in quel giorno nel lago, che era stato preparato con cura e generosamente condiviso. Vedemmo i loro manufatti e la loro mercanzia e ci scambiamo regali. Durante la visita scoprimo che i loro figli pagaiavano in canoa per 45 minuti per andare e venire dal seminario e dalla scuola di Puno ogni giorno. Fummo anche lieti che questi membri conoscessero bene le scritture, le comprendessero e le amassero. Ci mostrarono con orgoglio le loro raccomandazioni del Tempio, erano stati infatti dotati e suggellati nel Tempio di Cochabamba in Bolivia. Prima che ripartissimo, una delle madri chiese se volessimo inginocchiarci con loro per una preghiera familiare. Ricordo molto bene quando mi sono inginocchiato su quelle canne spugnose con quei santi fedeli. Mentre ci inginocchiavamo, ella mi chiese di offrire la preghiera e usare il sacerdozio di Melchisedec per dedicare la loro nuova isola e la casa. Fui profondamente toccato dal fatto che lì, sulle isole galleggianti del lago Titicaca, questi fedeli membri della Chiesa mi chiedessero di pregare per la piccola isola di Apuinti e chiesi al Signore di benedire le case e le famiglie dei Luano e Yahui. Quando penso a questa esperienza speciale con cui il Signore ci ha benedetti, so che ulteriori fondamenta sono state aggiunte alla mia casa di fede. Ritengo che quell'esperienza a Puno sia un'altra dimostrazione dell'avverarsi della mia benedizione patriarcale. Dalla prefazione di Dottrina e Alleanza, scritta nel 1831, in previsione dell'espansione dell'opera del Signore ai nostri giorni, il Signore rivelò: ma che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo, affinché anche la fede aumenti sulla terra, affinché la mia alleanza eterna sia stabilita, affinché la pienezza del mio Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici fino alle estremità del mondo. Fratelli e sorelle, i deboli e semplici membri della Chiesa, come voi ed io, stanno portando il Vangelo alle estremità della terra, a Puno, in Perù e in altri luoghi lontani. La fede sta crescendo tra il popolo dell'Alleanza di Dio e io credo che solo avendo un tesoro personale di tali esperienze di valore, essa possa aumentare in ognuno di noi. Il presidente Monson ha detto: il Signore comanda, e a coloro che gli obbediscono, siano essi saggi o semplici, egli si rivelerà loro nella quotidianità, nei conflitti, nelle sofferenze che dovranno attraversare come suoi fedeli. Ed essi impareranno nella loro propria esperienza chi egli sia. In questi giorni di incursioni del mondo nella nostra vita, quando le prove e le difficoltà sembreranno sopraffarci, ricordiamoci delle nostre personali, speciali esperienze spirituali. Queste fondamenta di fede e testimonianza ci porteranno alla convinzione, alla rassicurazione che abbiamo un Padre in cielo che ci ama e si prende cura di noi, un Salvatore, il Signore Gesù Cristo e una Chiesa vera e vivente restaurata. Questa è la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Per quanto io riesca a ricordare, mio padre ha sempre indossato un bell'anello con rubino sulla mano sinistra. Fu passato al mio unico fratello. Suppongo che diventerà una tradizione della nostra famiglia, un'eredità che passerà di generazione in generazione. Sarà una bella tradizione a cui saranno associate dei dolci ricordi. Ciascuno di noi ha delle tradizioni di famiglia. Alcune sono materiali, alcune hanno un profondo significato. Le tradizioni più importanti sono inerenti al modo in cui viviamo e sopravviveranno dopo di noi, man mano che influenzeranno e daranno forma alla vita dei nostri figli. Nel libro di Mormon leggiamo che dei Lamaniti che furono profondamente influenzati dalle tradizioni dei loro padri. Re Beniamino disse che erano un popolo che non sapeva nulla dei principi del Vangelo e neppure vi credono quando sono loro insegnati a causa delle tradizioni dei loro padri, che non sono corrette. Che tipo di tradizioni abbiamo? Alcune possono esserci state tramandate dai nostri padri e noi le stiamo trasferendo ai nostri figli. Sono come vogliamo che siano? Sono basate su azioni di rettitudine e fede? Sono in prevalenza di natura materiale o eterna? Stiamo coscientemente creando delle tradizioni rette o le accettiamo passivamente? Le nostre tradizioni vengono create in risposta ai messaggi del mondo o sono influenzate dalla voce calma e sommessa dello Spirito? Le tradizioni che stiamo creando nella nostra famiglia aiutano i nostri figli a seguire i profeti viventi o rendono la cosa più difficoltosa? Come possiamo decidere quali saranno le nostre tradizioni? Le scritture ci forniscono un ottimo modello. In Mosia 5,15 è dichiarato: vorrei dunque che foste costanti e fermi, abbondando sempre in buone opere. Mi piace perché so che le tradizioni si formano col passare del tempo quando ripetiamo sempre le stesse azioni. Se siamo fermi e costanti nel fare ciò che è bene, le nostre tradizioni si radicano saldamente nella rettitudine. Ho però una domanda. Come facciamo a stabilire che cosa è buono o, cosa ancora più importante, che cosa è sufficiente buono? Un altro passo scritturale che ci dà ulteriore informazione si trova in Terzo Nefi 6,14. Parla di uomini che si erano convertiti alla vera fede e non volevano dipartirsene, poiché erano fermi, perseveranti e inamovibili, disposti a rispettare in tutta diligenza i comandamenti del Signore. Da questo apprendiamo che la nostra conversione alla vera fede precede la nostra capacità di restare fermi, perseveranti e inamovibili nell'osservare i comandamenti. Questa conversione è la ferma credenza in Gesù Cristo, quale nostro Redentore. C'è testimonianza di questo nel Libro di Mormon, che è un altro testamento di Gesù Cristo. Esso proclama, insieme alla Bibbia, la divinità e la missione di Gesù Cristo, come pure la realtà di un Padre celeste vivente. Ogni profeta di cui si parla in questi sacri libri rende personalmente testimonianza di queste cose. Inoltre, insegna come dobbiamo vivere la nostra vita per poter prendere parte all'espiazione e trovare personalmente pace e felicità. C'è un solo modo per essere personalmente convertiti. Perviene tramite la testimonianza dello Spirito, quando studiamo proprio le scritture che attestano di Lui. Giunge quando preghiamo e digiuniamo, e solo quando abbiamo il profondo desiderio di conoscere la verità. La nostra motivazione deve essere cercare apertamente la verità, piuttosto che giustificare le nostre azioni criticando le scritture, gli insegnamenti dei profeti o la Chiesa stessa. Dobbiamo sforzarci di ascoltare le interpretazioni dello Spirito invece delle ragioni del mondo. Dobbiamo essere disposti ad aprire il nostro cuore, la nostra mente ed accettare le vie del Signore e, se necessario, a cambiare vita. La nostra conversione personale dipende dal fatto che cominciamo a vivere nel modo che il Signore vuole, fermi e inamovibili, osservando tutti i comandamenti, non solo quelli che sono più comodi. Allora, questo diventa un processo di perfezionamento, man mano che cerchiamo di rendere ogni giorno migliore del precedente. E così le nostre tradizioni divengono tradizioni di rettitudine. Invito tutti noi a dedicare qualche istante a riflettere sulle tradizioni della nostra vita e sul modo in cui influiscono sulle nostre famiglie. Le nostre tradizioni di osservanza della domenica, di preghiera familiare, di studio delle scritture in famiglia, di servizio e attività nella Chiesa, come pure modelli di rispetto e lealtà in famiglia, avranno grande effetto sui nostri figli e sul loro futuro. Se l'educazione dei nostri figli si basa sugli insegnamenti delle scritture e dei profeti degli ultimi giorni, non possiamo sbagliare. Se ogni volta che c'è una difficoltà il nostro cuore si rivolge prima e sempre al nostro Padre Celeste per ricevere guida, saremo in un luogo sicuro. Se i nostri figli sanno a cosa crediamo fermamente e se noi ci schieriamo sempre dalla parte del Signore, allora siamo nel posto giusto. La cosa importante è che lavoriamo costantemente in questa direzione. Non saremo perfetti e i nostri familiari non risponderanno sempre in modo positivo, ma noi saremo impegnati a edificare sulla solide fondamenta di tradizioni rette da cui i nostri figli potranno dipendere. Possono tenersi stretti a tali tradizioni quando le cose diventano difficili e possono tornare a quel fondamento se si sono allontanati per un certo periodo. Mio padre, al fine della sua vita, ha trasferito molto di più a noi figli di un anello con rubino. Il suo corpo era stanco, ma lui era un pilastro di forza, un esempio di rettitudine e verità. La sua vita conteneva le tradizioni che oggi ci rafforzano, anche se non è più con noi. Egli era fermo, perseverante, inamovibile, disposto a rispettare in tutta diligenza i comandamenti del Signore. Possiamo fare questo per i nostri figli? Qual è il retaggio che stiamo dando loro oggi? Quale sarà domani? Può cominciare da noi. Il loro cuore e la nostra vita saranno ricolmi di tradizioni grazie alle quali sarà più facile per loro accettare e seguire il Signore e i profeti degli ultimi giorni. La nostra famiglia potrà reclamare le benedizioni promesse. Che Cristo il Signore Dio Onnipotente possa suggellarvi come Suoi affinché possiate essere portati in cielo, affinché possiate avere la salvezza eterna e la vita eterna. Fratelli e sorelle, so che possiamo farlo. So che Dio ci ama e che aspetta per aiutarci a tornare a Lui. Ognuno di noi può sapere che queste cose sono vere. Io so che lo sono. So che Dio vive. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è il nostro Redentore. Il Vangelo di Gesù Cristo è veritiero. Le Scritture lo contengono e ne rendono testimonianza. Oggi abbiamo un profeta vero e vivente, il presidente Thomas S. Monson. Egli è stato preparato e portato a guidare la Chiesa del Signore oggi. Man mano che diverremo fermi e inamovibili nell'osservare i comandamenti del Signore, ci assicureremo le benedizioni del cielo per noi e le nostre famiglie. Prego che possiamo sentire questo profondamente nel nostro cuore e nella nostra vita, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
with knowledge of the great plan of happiness.
Grazie alla conoscenza del grande piano di felicità, abbiamo la possibilità e anche la responsabilità di aiutare a restaurare la fede della famiglia. In molti sensi, il nostro dovere si può confrontare con quello di coloro che lavorano nella medicina e nella ricerca scientifica, usando leggi stabilite.
Essi determinano come si possono alleviare le sofferenze e come migliorare la qualità della vita. Nell'ambito della religione, uomini e donne di fede, usando principi fondamentali, possono aiutare a guarire cuori addolorati e a ridare speranza e conforto alla mente agitata. Il successo degli scienziato è stato raggiunto attenendosi a ciò a cui spesso ci si riferisce come leggi naturali. I grandi scienziati del passato e del presente non hanno creato le leggi associate a questi processi naturali, ma le hanno scoperti. In una lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo pone una domanda che fa riflettere sulla fonte della facoltà intellettuale dell'uomo. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo e non lo spirito dell'uomo che è in lui? Attraverso la logica e lo studio, la conoscenza cresce e la comprensione aumenta. Usando questo procedimento, le teorie e le leggi vengono riconosciute e accettate come autentiche. Una cosa che diventa chiara alla mente illuminata è che ci sono leggi che mantengono in equilibrio la vita e ogni cosa vivente. Scoprendo le leggi della fisica e attenendosi ad esse, si raggiunge il progresso, permettendo all'uomo di alzarsi a livelli più elevati di cultura, che sarebbe altrimenti impossibile raggiungere. Credo che questa promessa si applichi anche alle norme e tecniche e ai valori morali. È perciò nostra responsabilità salvaguardare la casa come centro dell'apprendimento, dove queste virtù possono essere instillate in un'atmosfera di amore e attraverso il potere dell'esempio. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato che i giovani hanno bisogno di meno critiche e più modelli da seguire. Ripensando alla mia vita, mi rendo conto di come abbia acquisito un apprezzamento per i valori fondamentali che sono necessari nello sviluppo di un buon carattere. Dove ho imparato la lealtà, l'integrità e l'affidabilità? Ho appreso queste qualità in famiglia, grazie all'esempio dei miei genitori. Come ho acquisito un apprezzamento per il valore del servizio altruistico? Osservando e gioiendo nel vedere la dedizione di mia madre verso la sua famiglia. Dove ho imparato l'onore e il rispetto per le figlie di Dio? L'ho imparato tramite l'esempio di mio padre. È in casa che ho appreso i principi di una vita provvidente e della dignità del lavoro. Riesco ancora a rivedere la mia madre trascorrere molte sere a casa mentre cuce le scarpe per una fabbrica di calzature locale, usando una macchina da cucire a pedale. Non lo faceva per potersi comprare qualcosa per lei, ma per aiutare a dare un sostegno finanziario in modo che mio fratello ed io potessimo frequentare l'università. In seguito alle espresse quanto questo atto di servizio fosse stato una fonte di soddisfazione per lei. Mio padre era un uomo saggio e industrioso. Mi insegnò a tagliare il legname usando una sega a mano, a sostituire o attaccare una spina al cavo di alimentazione di un elettrodomestico e molte altre competenze pratiche. Tutte queste lezioni avevano un tema comune: non essere mai soddisfatto con niente di inferiore ai tuoi migliori sforzi. Ho sviluppato la capacità di prendere decisioni importanti, parlando con i miei genitori e di imparare dai loro consigli. Alle cose appena citate si possono aggiungere la responsabilità, la considerazione per gli altri, l'incoraggiamento a perseguire possibilità di istruzione, e la lista sarebbe ancora completa. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo mi è stato presentato negli anni della mia adolescenza da Pamela, che in seguito diventò mia moglie. Lei ha contribuito a fare della mia vita una sinfonia crescente, partendo da una semplice melodia. Ho trascorso con gioia 67 anni di felicità nel matrimonio e di vita familiare, 21 come figlio a casa dai miei genitori e 46 come marito, fino al culmine con la gioia di essere padre e nonno. Che cosa potrebbe desiderare di più un uomo? Semplicemente che tutti potessero godere di questa opportunità. Tornando agli insegnamenti di Paolo, scritti ai Corinzi, troviamo queste parole. E così nessuno conosce le cose di Dio se non colui che ha lo Spirito di Dio. Or l'uomo naturale non riceve le cose di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Gli scienziati acquisiscono la loro conoscenza principalmente attraverso la ricerca, facendo esperimenti e usando l'intelletto. I discepoli di Gesù Cristo ricevono la loro testimonianza studiando le sue parole, osservando le sue opere, mettendo in pratica i principi e attraverso lo spirito di ispirazione. Nell'uomo, quello che lo rende intelligente è lo spirito. È il soffio dell'Onnipotente. Benché le verità spirituali possano sembrare meno tangibili, il cuore umile, il loro impatto è incontestabile. È importante capire che le leggi naturali non sono state stabilite sulla base della popolarità, sono state stabilite e poggiano sulla roccia della realtà. Ci sono anche verità morali che non hanno avuto origine con l'uomo. Esse sono centrali ad un piano divino che, quando viene scoperto e messo in pratica, porta grande felicità e speranza al nostro viaggio sulla terra. Per esempio, credo che, come è affermato nella famiglia un proclama al mondo, è definito nella rivelazione divina che il matrimonio e la famiglia sono ordinati da Dio. Le scritture dichiarano: perciò l'uomo lascerà suo padre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Non dovremo mai dimenticare che la libertà e la felicità in tutti gli aspetti della vita vengono raggiunti comprendendo e vivendo in armonia con i principi eterni. Seguiremo lo schema prescritto nel piano del Padre. Mi ha permesso di scoprire cosa significa vivere in maniera felice e con gioia attingere l'acqua dalle fonti della salvezza. Il Salvatore insegnò: io sono venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo ad esuberanza. La nostra prospettiva o il nostro atteggiamento a volte possono limitare la nostra capacità di godere delle più grandi opportunità della vita. Ci si potrebbe chiedere, e riguardo a coloro che non hanno vissuto in un ambiente familiare positivo? Famiglie stabili forniscono la struttura che mantiene insieme la società, beneficiando tutta l'umanità, anche coloro che possono ritenere di vivere in circostanze meno favorevoli. Per coloro che vivono fedelmente e pregano pazientemente per questa socievolezza, vorrei condividere le parole semplici e rassicuranti di Helen Steiner Rice: quando Dio fa una promessa, per sempre fedele sarà, poiché ogni cosa che Dio promette, indubbiamente la farà. Quando sei deluso e ogni speranza è appassita, rammenta le promesse di Dio e la tua fede sarà riaccesa. È la mia preghiera che possiamo stare insieme con coraggio e convinzione come guardiani del dono che Dio ci ha dato, la famiglia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato per la possibilità di essere oggi qui con voi in questo magnifico centro delle conferenze. Per quanto possa essere vasta questa congregazione, ci fa sentire umili, rendersi conto che è soltanto una frazione dei milioni che vedranno, ascolteranno e leggeranno le parole pronunciate in questa grande conferenza. Ovviamente ci mancherà il nostro amato presidente Gordon B. Hinckley. Siamo tuttavia tutti persone migliori grazie alla sua influenza. La Chiesa è più forte per via della sua guida e di fatto il mondo è migliore perché c'è stato un dirigente come Gordon B. Hinckley. Vorrei dire qualche parola sulla nuova prima presidenza. È da molto tempo che conosco il presidente Monson. È un possente uomo di Israele, preordinato a presiedere su questa Chiesa. È ben conosciuto per le sue storie e parabole accattivanti, Tuttavia, noi che lo conosciamo meglio, sappiamo che la sua vita è un modello pratico ed esemplare dell'applicazione di queste storie. Sebbene sia per lui un complimento che molti potenti del mondo lo conoscano e lo rispettino, forse per lui è un tributo ancora maggiore che molti degli umili lo definiscano un amico. Nel profondo della sua anima il presidente Monson è gentile e compassionevole. Le parole e le azioni esemplificano la preoccupazione che ha per la pecorella smarrita. Il presidente Haring è un uomo saggio, erudito e spirituale. È conosciuto e rispettato non solo nella Chiesa, ma anche da coloro che non sono della nostra fede. È il tipo di persona che quando parla tutti lo ascoltano, ha aggiunto prestigio al suo cognome. Conobbi il presidente Uchtdorf quando ero presidente d'area in Europa. Quando lo incontrai per la prima volta, riconobbi in lui un uomo di immensa profondità spirituale e di capacità straordinarie. Sapevo che il Signore lo seguiva. 23 anni fa ebbi l'onore di chiamarlo a Francoforte, in Germania, come presidente di Palo. Osservandolo nel corso degli anni, ho notato che tutto quanto è stato sotto la sua direzione ha avuto successo. Il Signore è con lui. Quando penso al presidente Uchtdorf mi vengono in mente due parole, alles wohl, che in tedesco vuol dire va tutto bene. I veri discepoli di Gesù Cristo si sono sempre preoccupati della pecorella smarrita. Gesù Cristo è il nostro massimo esempio. Era circondato da moltitudini e parlava a migliaia di persone, tuttavia si preoccupava sempre di chi si era perso. Poiché il figliol dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perito, spiegò. Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perda una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'ha ritrovata? Questa istruzione si applica a tutti i seguaci di Cristo. Ci è comandato di cercare coloro che si sono persi. Dobbiamo essere i guardiani di nostro fratello. Non possiamo ignorare questo incarico affidatoci dal Salvatore. Dobbiamo preoccuparci della pecorella smarrita. Oggi vorrei parlare di coloro che si sono smarriti, alcuni dei quali perché sono diversi, altri perché sono affaticati e altri ancora perché si sono sviati. Alcuni sentono di non appartenere. Forse perché sono differenti, si ritrovano ad allontanarsi un poco alla volta dal gregge. Possono sembrare, agire, pensare e parlare in maniera diversa da coloro che li circondano, il che a volte fa sì che si sentano esclusi e concludano che non c'è bisogno di loro. Legato a questo fraintendimento c'è l'idea sbagliata che tutti i fedeli della Chiesa dovrebbero apparire uguali, parlare nello stesso modo ed essere simili. Il Signore non ha popolato la terra con una vivace orchestra piena di personalità solo per valorizzare gli ottavini del mondo. Tutti gli strumenti sono preziosi e contribuiscono alla bellezza complessa di una sinfonia. Tutti i figli del Padre Celeste sono per un certo senso diversi, tuttavia ognuno di loro ha il suo bel suono che aggiunge profondità e ricchezza all'insieme. La varietà stessa della creazione testimonia quanto il Signore valorizzi tutti i suoi figli. Egli non stima nessuna carne più di un'altra, ma invita tutti a venire a Lui e a prendere parte alla sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a Lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina. Tutti sono uguali dinanzi a Dio. Ricordo che quando ero piccolo c'era un ragazzino più grande che era disabile sotto l'aspetto fisico e mentale. Faceva fatica a parlare e camminava con difficoltà. I bambini avevano l'abitudine di prenderlo in giro, gli facevano dispetti e lo deridevano sino a che qualche volta si metteva a piangere. Odo ancora la sua voce. «Non siete carini», diceva. Ciò nonostante, essi lo canzonavano, lo spingevano e raccontavano barzellette su di lui. Un giorno non li sopportai più, e benché avessi solo 7 anni, il Signore mi diede il coraggio di affrontare i miei amici. «Non lo toccate», dissi loro, «smettetela di prenderlo in giro, siate gentili, è un figlio di Dio». I miei amici fecero un passo indietro e se ne andarono. Quella volta mi chiesi se il mio ardire avesse messo a repentaglio il nostro rapporto, ma accadde proprio il contrario. Da quel giorno io e gli altri diventammo più amici. Essi mostravano maggiore compassione per il ragazzino e divennero esseri umani migliori. Per quanto ne sappia, non lo hanno più schernito. Fratelli e sorelle, se solo avessimo più compassione per coloro che sono diversi da noi, molti problemi e dolori presenti oggi nel mondo si allevierebbero. Certamente ciò renderebbe la nostra famiglia e la Chiesa un luogo più santo e celeste. Alcuni si sono persi perché sono affaticati. È facile sentirsi oppressi. Con tutte le pressioni, le richieste che ricadono sul tempo che abbiamo a disposizione, lo stress che affrontiamo quotidianamente, non c'è da stupirci che ci stanchiamo. Molti si scoraggiano perché non raggiungono il proprio potenziale, altri si sentono troppo deboli per offrire un contributo e così, mentre il gregge va avanti, gradualmente, in maniera quasi impercettibile, alcuni rimangono indietro. Tutti, prima o poi, ci siamo sentiti stanchi e affaticati. Ora mi pare di sentirmi più stanco di quando non fossi giovane. Joseph Smith, Brigham Young e persino Gesù Cristo sapevano che cosa volesse dire essere stanchi. Non vorrei sottovalutare il peso che i santi portano sulle spalle, né minimizzare le prove emotive e spirituali che affrontano. Queste possono essere pesanti e spesso difficili da portare. Ho, tuttavia, una testimonianza del potere di rinnovamento del Vangelo di Gesù Cristo. Il profeta Isaia proclamò che egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Quando mi sento stanco, ricordo le parole del profeta Joseph Smith. Non persevereremo noi in una così grande causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio, fratelli, avanti, avanti fino alla vittoria. Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto. Che la terra prorompa in canti e che i boschi e tutti gli alberi dei campi lodino il Signore e che tutti i figli di Dio gridino di gioia. Voi, membri della Chiesa, che esitate a causa di sentimenti di inadeguatezza, vi supplico di andare avanti e di spingere il carro con la spalla. Anche quando pensate che con le vostre forze non potete dare molto, la Chiesa ha bisogno di voi. Il Signore ha bisogno di voi. Ricordate che spesso l'Eterno sceglie le cose deboli del mondo per compiere i suoi scopi. A voi tutti che siete affaticati, lasciate che le parole di conforto del Salvatore vi consolino. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Fidiamoci di questa promessa. Il potere di Dio può infondere nello spirito e nel corpo energie e vigore. Vi esorto a cercare questa benedizione del Signore. Avvicinatevi a Lui ed Egli si avvicinerà a voi perché ha promesso: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quando mostriamo preoccupazione per coloro che sono affaticati, soccorriamo i deboli, alziamo le mani cadenti e rafforziamo le ginocchia fiacche. I dirigenti premurosi della Chiesa tengono presenti le limitazioni individuali. Tuttavia, desiderano che i fedeli impieghino tutte le loro forze e capacità. I dirigenti insegnano e sostengono, ma non fanno pressione affinché i santi corrano più velocemente di quanto ne abbiano la forza. Ricordate, talvolta coloro che partono più lentamente sono coloro che arrivano più lontano. Alcuni si sono persi perché si sono sviati. Tranne il Signore, tutti noi commettiamo errori. La questione non è se inciamperemo e cadremo, ma piuttosto come reagiremo. Alcuni, dopo aver sbagliato, si allontanano dal gregge. Questo è un vero peccato. Non sapete che la Chiesa è un luogo per persone imperfette che si ritrovano insieme con tutte le debolezze terrene e diventano migliori? Ogni domenica, in tutte le case di riunione nel mondo, troviamo uomini, donne e bambini mortali, imperfetti, che si ritrovano fraternamente insieme e con carità, sforzandosi di migliorare, di apprendere dallo Spirito, incoraggiandosi e sostenendosi a vicenda. Non mi risulta di aver mai visto alla porta di una casa di riunione un cartello che dica «Entrata riservata solo alle persone perfette». Per via delle nostre imperfezioni abbiamo bisogno della casa del Signore. È qui che le sue dottrine redentrici sono insegnate, le sue ordinanze di salvezza sono celebrate. La Chiesa ci incoraggia e ci motiva a diventare persone migliori e più felici. È inoltre un luogo dove possiamo perderci al servizio del prossimo. Il Signore sa che sbaglieremo. Questo è il motivo per cui soffrì per i nostri peccati. Egli desidera che ci riproviamo e che ci sforziamo di fare meglio. V'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Voi che vi siete sviati perché siete stati offesi,
Non riuscite a mettere da parte il dolore sofferto e il risentimento che provate? Non potete riempirvi il cuore d'amore? Qui c'è posto per voi. Venite, unitevi al gregge, consacrate le capacità e i talenti che avete, e per questo diventerete migliori e altre persone trarranno beneficio dal vostro esempio. Voi che vi siete allontanati a causa di dottrine, non possiamo scusarci della verità, non possiamo rinnegare le dottrine insegnateci dal Salvatore in persona. Su questo principio non possiamo scendere a compromessi. Mi rendo conto che a volte le persone non siano d'accordo con alcuni punti di dottrina, esse si spingono persino a definirli assurdi, ma ripeto le parole dell'Apostolo Paolo, che affermò che talvolta le cose spirituali possono apparire pazzia agli uomini. Ciò non di meno, la pazzia di Dio è più savia degli uomini. In verità, le cose dello Spirito sono rivelate mediante lo Spirito. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Attestiamo che il Vangelo di Gesù Cristo è oggi presente sulla terra. Egli insegnò la dottrina di suo padre. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. So che ognuno di voi è preoccupato per una persona cara. Incoraggiatela, servitela e sostenetela. Amatela. Siate gentili nei suoi confronti. In alcuni casi ritornerà nel gregge, in altri no. In ogni caso, tuttavia, possiamo noi essere sempre degni del nome che prendiamo su di noi, quello di Gesù Cristo. A tutti coloro che abitano questa bellissima terra, levo la mia voce, rendo testimonianza solenne che Dio vive, che Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Re. Egli restaurò i suoi principi e il suo Vangelo tramite il profeta Joseph Smith. Egli parla ai suoi profeti e apostoli. Il presidente Thomas S. Monson è l'unto del Signore e guida oggi la sua Chiesa. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I enjoy hearing from my brethren. It was my opportunity to supervise Brother Worthen for a number of years when I had
un mio privilegio per anni supervisionare fratello Worthen. Mi chiamava sempre allo stesso momento.
We are grateful for all the speakers who have spoken today and grateful
per tutti gli oratori che hanno parlato oggi e per il coro del tabernacolo che ha cantato questa mattina. Il coro canterà ora per noi. Andrò ovunque vorrai che io vada. E poi ascolteremo fratello Eyring e che sarà il nostro ultimo oratore. Dopodiché il coro canterà Seguitemi. Dopo il coro, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Ulysses Soares dei 70 e la conferenza si aggiornerà alle ore 14. Grazie, miei fratelli e sorelle.
Mentre sostenevamo Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa, e Todd Christofferson come apostolo e membro del quorum dei dodici apostoli, abbiamo avuto prova e sentito il fatto che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è vera e vivente. Il Signore parlò a coloro per il cui tramite aveva restaurato la Chiesa in questi ultimi giorni. Disse di loro che aveva fatto sì che avessero il potere di porre le fondamenta di questa Chiesa e di farla uscire dall'oscurità e dalle tenebre, la sola Chiesa vera e vivente sulla faccia della terra intera, della quale io, il Signore, mi compiaccia, parlando alla Chiesa collettivamente e non individualmente. Poiché io, il Signore, non posso considerare il peccato col minimo grado di tolleranza, non di meno, colui che si pente e rispetta i comandamenti del Signore sarà perdonato, e a colui che non si pente sarà tolta anche la luce che ha ricevuto, poiché il mio spirito non lotterà sempre con l'uomo, dice il Signore degli eserciti. Questa è la vera Chiesa. L'unica vera Chiesa, poiché in essa vi sono le chiavi del sacerdozio. Solo in questa Chiesa il Signore ha posto il potere di suggellare sulla terra e di suggellare in cielo, come fece ai tempi dell'Apostolo Pietro. Quelle chiavi furono restaurate a Joseph Smith, che poi fu autorizzato a conferirle ai membri del Quorum dei Dodici. Quando il profeta Joseph fu assassinato, i nemici della Chiesa pensavano che la Chiesa sarebbe morta, pensavano che fosse la creazione di un uomo mortale e che pertanto sarebbe perita con lui, ma le loro speranze furono disattese. Era la vera Chiesa e aveva anche il potere di continuare a vivere, anche se coloro che furono scelti a dirigerla per un periodo erano morti. Oggi abbiamo avuto dimostrazione che questa è la Chiesa vera e vivente. Le chiavi del sacerdozio sono detenute da uomini mortali, ma è stata preparata la via dal Signore affinché le chiavi restino attive sulla terra finché le persone avranno fede che le chiavi sono sulla terra e che sono state passate dai suoi servitori scelti per volontà di Dio. Il popolo di Dio non è sempre stato degno della meravigliosa esperienza che abbiamo vissuto oggi. Gli apostoli, dopo l'ascensione di Cristo, continuarono a esercitare le chiavi che Egli aveva lasciato loro. A causa della disobbedienza e della perdita di fede da parte dei membri della Chiesa, gli apostoli morirono senza passarle ai loro successori. Noi chiamiamo quel tragico episodio l'apostasia. Se i membri della Chiesa a quei tempi avessero avuto la possibilità e la volontà di esercitare la fede che voi avete oggi, il Signore non avrebbe tolto le chiavi del sacerdozio dalla terra. Questo, quindi, è un giorno di significato storico e di importanza eterna nella storia del mondo e per i figli del nostro Padre Celeste. Ora, il nostro obbligo è di rimanere degni della fede che ci è necessaria per adempiere la nostra promessa di sostenere coloro che sono stati chiamati. Il Signore era compiaciuto della Chiesa agli inizi della restaurazione, così come lo è oggi. Egli, però, diede un avvertimento ai fedeli allora, così come fa oggi, che non può considerare il peccato col minimo grado di tolleranza per poter sostenere coloro che sono stati chiamati oggi. Dobbiamo esaminare la nostra vita, pentirci se necessario, impegnarci ad osservare i comandamenti del Signore e seguire i Suoi servitori. Il Signore ci avvisa che se non faremo queste cose, lo Spirito Santo verrà ritirato, perderemo la luce che abbiamo ricevuto e non saremo in grado di mantenere l'impegno che abbiamo assunto oggi di sostenere i servi del Signore nella Sua vera Chiesa. Ciascuno di noi deve fare una valutazione individuale. Primo, dobbiamo misurare la profondità della nostra gratitudine per l'appartenenza alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Secondo, dobbiamo sapere, mediante il potere dello Spirito Santo, in quali modi possiamo migliorare l'osservanza dei comandamenti. Sappiamo per profezia che non solo la Chiesa vera e vivente non sarà più tolta dalla terra, ma che sarà sempre migliore. La nostra vita sarà trasformata in meglio se esercitiamo la fede che produce il pentimento, ricordiamo sempre il Salvatore e cerchiamo sempre più di osservare i Suoi comandamenti. Le Scritture contengono le promesse che quando il Signore ritornerà alla Sua Chiesa, Egli la troverà spiritualmente preparata per Lui. Questo deve renderci determinati e ottimisti. Dobbiamo fare meglio. Possiamo farlo. E lo faremo. Specialmente in questo giorno sarebbe saggio decidere di sostenere con la nostra fede e le nostre preghiere tutti coloro che sono al nostro servizio nel Regno. Io sono personalmente consapevole del potere insito nella fede dei membri della Chiesa per sostenere coloro che sono stati chiamati. Nelle ultime settimane ho sentito in modi possenti le preghiere e la fede di gente che non conosco e che mi conosce solo come una persona chiamata a servire per mezzo delle chiavi del sacerdozio. Il presidente Thomas S. Monson sarà benedetto dalla vostra fede sostenitrice. La sua famiglia ha ricevuto altresì delle benedizioni grazie alla vostra fede e alle vostre preghiere. Tutti coloro che sono stati da voi sostenuti oggi saranno sostenuti da Dio grazie alla loro fede e alla vostra. Ogni membro avrà possibilità di sostenere mediante il servizio reso nel nome di Dio. Questa Chiesa è una forza possente per benedire i suoi membri e tutte le persone della terra. Ad esempio, la Chiesa ha svolto una notevole opera umanitaria in tutto il mondo. Tutto ciò che è stato reso possibile dalla fede dei membri della Chiesa e degli amici, che Dio vive e che il Signore desidera soccorrere tutti coloro che sono nel bisogno, e che può raggiungere attraverso i suoi fedeli discepoli. Inoltre, è tramite questa Chiesa e le ordinanze che sono in essa che le benedizioni del potere di suggellamento sono disponibili fin nel mondo degli spiriti. Questa è la Chiesa vera e vivente, che raggiunge persino coloro che non sono più in vita. Avendo fede nel trovare i nomi dei nostri antenati e andando nella casa del Signore per offrire loro per procura queste ordinanze, voi sostenete questa grande opera, il cui scopo è di offrire la salvezza a tutti i figli del Padre Celeste che vengono in questo mondo. Vorrei parlare di alcuni motivi per cui provo gratitudine per la Chiesa vera e vivente. Poi suggerirò dei modi in cui vedo che la Chiesa si sta preparando per il ritorno del Salvatore. Infine, renderò testimonianza di come sono venuto a conoscere che questa è la Chiesa vera e vivente. Sono soprattutto grato per aver sperimentato il potere purificatore disponibile tramite le ordinanze celebrate con il potere del sacerdozio. Ho sentito il perdono e la purificazione mediante il battesimo celebrato da chi ha autorità. Ho sentito un calore nel petto reso possibile solo dalle parole pronunciate dai servi di Dio: ricevi lo Spirito Santo. Il mio sentimento di gratitudine deriva anche dalle benedizioni che ha ricevuto la mia famiglia e il potere di suggellamento e la nostra conoscenza di questo ultimo che cambia e trasforma la nostra vita familiare. Qui è la nostra aspettativa per la gioia di vivere in famiglia nel mondo a venire. Il pensiero e la speranza di poter godere i rapporti familiari eterni mi aiuta a superare le prove legate alla separazione e alla solitudine che fanno parte dell'esperienza terrena. La promessa fatta ai fedeli nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è che nell'eternità potremo avere rapporti familiari che si espanderanno. Questa rassicurazione cambia per sempre e in meglio tutti i rapporti familiari. Ad esempio, io sono in una fase della vita in cui, a causa delle grandi distanze, non posso conoscere bene i miei nipoti e col tempo i pronipoti. Ci sono anche persone che non hanno mai avuto la possibilità di sposarsi o di diventare genitori, che hanno il mio stesso desiderio di essere vicini alla famiglia. Grazie alla restaurazione della conoscenza delle famiglie eterne, abbiamo più speranza e premura nei nostri rapporti familiari. Le più grandi gioie in questa vita si incentrano nelle famiglie, e lo stesso sarà nei mondi a venire. Sono molto grato per la certezza che, se siamo fedeli, la stessa socievolezza di cui godiamo qui in questa vita ci accompagnerà per sempre nel mondo a venire, in gloria eterna. Vedo le prove del perfezionamento profetizzato dalla Chiesa. Ad esempio, quando viaggio e conosco i membri della Chiesa, vedo che c'è un costante miglioramento nella loro vita, nella loro semplice fede e obbedienza. L'espiazione sta cambiando ed edificando i fedeli. Spesso partecipo a riunioni con persone ovviamente umili, a cui è consentito di insegnare lezioni e tenere sermoni che hanno in loro il potere, come quello concesso a Lehi e Nefi, i figli di Elaman. Ricorderete la storia. E avvenne che Nefi e Lehi predicarono ai Lamaniti con così grande potere ed autorità, poiché erano stati dati loro il potere e l'autorità di poter parlare, ed era stato anche detto loro ciò che dovevano dire. Confido che il desiderio espresso ripetutamente dal presidente Gordon B. Hinckley sarà concesso. Egli insegnò che tutti coloro che entrano nella Chiesa possono farne parte pienamente se sono nutriti dalla buona parola di Dio. Ricordo di avergli sentito dire che le ultime parole che avrebbe detto alla fine del suo servizio sarebbero state «ritenimento, ritenimento». Le sue parole continuavano a vivere nella guida del presidente Monson e in tutti noi a mano che ci qualifichiamo a ricevere il potere di Lehi e Nidefi per nutrire con la buona parola di Dio. Sono fiducioso che continuerete come me ad essere degli umili santi degli ultimi giorni che fanno insegnamento familiare, insegnamento in visita con maggior potere. Per anni ho ricordato le parole del presidente David O. McKay, ogni membro è un missionario. Sono certo che arriverà il giorno in cui, tramite la fede dei membri, vedremo un sempre maggior numero di persone invitate ad ascoltare la buona parola di Dio e che poi si uniranno alla Chiesa vera e vivente. C'è un altro miglioramento che confido avverrà. Le famiglie in tutta la Chiesa sono alla ricerca di modi per rafforzare e proteggere i figli dai mali che li circondano. In certi casi alcuni genitori cercano disperatamente di riportare indietro qualche familiare che è uscito dalla retta via. Sono certo che ci sarà sempre più una ricompensa da parte di Dio per i loro sforzi. Coloro che non si arrendono mai scoprono che Dio non si arrende mai e che li aiuterà. Gran parte di quell'aiuto giungerà da parte di coloro che sono chiamati a servire nella Chiesa. Il desiderio di servire il prossimo aumenterà, tanto che molti saranno come era il giovane vescovo Thomas Monson, ispirati in modi pratici a invitare e incoraggiare coloro che, per un certo periodo, possono non aver riconosciuto le benedizioni che Dio ha in serbo per loro. Il presidente Monson ancora oggi ricorda le persone che si è impegnato a soccorrere quando era loro vescovo. La mia speranza è che tutti noi avremo la fiducia che Dio ci guiderà per raggiungere e recuperare coloro che Dio vuole che portiamo con noi a casa di Lui. Un altro miglioramento che vedo giungere nel regno è il desiderio che la capacità di rivolgersi ai poveri e ai bisognosi. Ho visto un sorprendente aumento di solidarietà da parte dei membri della Chiesa per le vittime dei disastri naturali in tutto il mondo. Nei necrologi vedo che le famiglie chiedono di mandare le donazioni al fondo perpetuo per l'educazione o al fondo umanitario della Chiesa. Il profeta Joseph Smith vide questo meraviglioso sviluppo. Disse che man mano che una persona si converte veramente, vorrà andare per il mondo e prendersi cura dei figli del Padre Celeste. Questo sta già cominciando ad accadere tra un numero sempre più elevato di fedeli. Ciò che per me è sorprendente è che ai bisognosi danno anche coloro che hanno meno in prima persona e sembrano non curarsi del fatto che stiano attraversando un periodo economico più o meno difficile. Questo, per me, dimostra che l'espiazione sta operando in modo sempre più efficace tra i miei fedeli. La mia testimonianza, che questa è la Chiesa vera e vivente, ha avuto inizio nella fanciullezza. Uno dei miei primi ricordi riguarda una conferenza tenuta in una sala affidata in un hotel. Stava parlando un uomo che non conoscevo e il cui nome non so ancora oggi. Sapevo solo che era stato mandato nel nostro piccolo distretto sul campo di missione da qualcuno che deteneva il sacerdozio. Non so che cosa disse, ma ricevetti una possente testimonianza prima di avere 8 anni, anche prima di essere battezzato, che stavo ascoltando un servo di Dio nella vera Chiesa di Gesù Cristo. Non fu la sala presa in affitto, né il numero dei presenti, che erano pochi, ma fu la testimonianza di essere stato benedetto in quel momento per il fatto di partecipare a una riunione della vera Chiesa. Quando nell'adolescenza mi trasferì con la mia famiglia nei pali organizzati nella Chiesa, per la prima volta provai il potere del quorum del sacerdozio, di un affettuoso vescovo. Ricordo ancora e posso sentire la sicurezza che provavo quando sedevo nel quorum dei sacerdoti vicino al vescovo e sapevo che aveva le chiavi di un vero giudice di Israele. Quella stessa testimonianza l'ho provata in 2 diverse domeniche, una ad Albuquerque nel New Mexico, l'altra a Boston nel Massachusetts. In entrambi i casi ero presente il giorno in cui è stato organizzato un palo da un distretto. Uomini apparentemente ordinati che conoscevo bene sono stati chiamati con il presidente di palo. Ho alzato la mano in quei giorni e ho avuto una testimonianza che Dio aveva chiamato i suoi servitori e che sarei stato benedetto dal servizio da loro reso, se li avessi sostenuti. Nei giorni e nei mesi successivi al loro sostegno ho visto che quei presidenti di palo sono stati elevati all'altezza della loro chiamata. Ho visto lo stesso miracolo nel servizio del presidente Monson, quando ha ricevuto la chiamata a presiedere quale profeta e presidente della Chiesa e ad esercitare tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra. A lui sono state giunte la mia presenza, la rivelazione e l'ispirazione che mi confermano che Dio sta onorando quelle chiavi. Sono chiavi di un sacerdozio. Io porto testimonianza che sono le chiavi del sacerdozio. Secondo le parole del Signore, senza principio né fine, rendo solenne testimonianza che questa è la Chiesa vera e vivente di Gesù Cristo. Il Padre Celeste risponderà alle vostre preghiere ferventi per saperlo personalmente. Potete avere una testimonianza che le chiamate di chi avete sostenuto oggi provengono da Dio. Inoltre potete sapere che in questa Chiesa si celebrano le ordinanze che possono purificare la nostra anima e legare in terra e in cielo, come ai tempi di Pietro, Giacomo e Giovanni. Queste chiavi e ordinanze sono state restaurate nella loro pienezza tramite il profeta Joseph Smith e sono state passate ai loro successori. Gesù è il Cristo, egli vive. Io lo so. Porto testimonianza che Thomas S. Monson è il suo profeta, che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è vera e continua a vivere. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, alla fine di questa meravigliosa conferenza ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di sostenere il nostro profeta Thomas S. Monson e i suoi consiglieri e tutti i profeti, veggenti e rivelatori che ci guidano e ci aiutano a guidare le nostre vite nella giusta direzione. Di aver sostenuto ogni ti chiediamo di aiutarci mentre lasciamo questa conferenza, in modo che possiamo essere protetti e possiamo pensare tutto quello che abbiamo ascoltato e trovare vie per migliorare le nostre vite e migliorare noi come parenti, come genitori e come tuoi servitori, come vicini e amici. Ti chiediamo delle benedizioni sulle nostre famiglie, in modo da proteggerle e di riuscire a capire l'importanza di questo Vangelo, in modo da poter vivere per sempre insieme. E con tanta gratitudine nel nostro cuore ti preghiamo nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen.
This has been the first session of the
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 178esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.